cordiale benvenuto da Valentina Bensi. Continuiamo il nostro appuntamento con il binomio Federico Fellini e Nino Rota. E oggi è nostro gradito ospite il musicologo riminese, come riminese era Federico Fellini, Emilio Sala. Benvenuto.
Buongiorno a tutti.
Oggi analizziamo La dolce vita, il capolavoro felliniano con musiche di Nino Rota, e vogliamo con Emilio Sala sviscerare questo capolavoro e carpire i risultati dei suoi anni di studio su quest'opera.
Beh, questo mi terrorizza.
Ci proviamo intanto.
Bene, abbiamo ascoltato i titoli di testa e non è senza una certa sorpresa, suppongo, da parte dei radioascoltatori che si debba associare questo tipo di musica ad un film come quello della Dolce Vita. Infatti i titoli di testa costituiscono già un primo problema drammaturgico musicale. Rota infatti mette a punto per questo brano uno stile sinfonico stracolmo, direi pervaso, di reminiscenze. E queste reminiscenze hanno un riferimento ben preciso, che è quello del peplum, quindi di una Roma totalmente diversa rispetto a quella mondana, tutta schiacciata sul presente, che poi verrà rappresentata nel film. Allora, cito soltanto alcune di queste reminiscenze, anche perché una di esse costituisce una mia trovaglia abbastanza recente. È una caratteristica che coloro che amano Nino Rota, alla quale aderiscono entusiasticamente. I detrattori ritengono, diciamo, un difetto, per così dire, quella natura camaleontica orientata al pastiche. Ebbene, questo effetto di déjà entendu, che è proprio tipico della musica e di questi titoli in particolare, comprende per esempio un momento rivelatore, secondo me, quando la musica, in una specie di marcia sbilenca, dice po 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 po. Quello lì è assolutamente un calco da Quo Vadis, uno dei grandi, forse il primo grandissimo successo della Hollywood sul Tevere, naturalmente, con le musiche di Rocha, ed è Quo Vadis Domine, per intenderci. Questo è soltanto uno degli effetti di reminiscenza, perché anche po 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 po, questo qui è preso da Respighi, da Pini presso una catacomba. Anche questo è un riferimento tutt'altro che, diciamo, privo di conseguenze sotto il punto di vista interpretativo. Quindi questo primo brano, che nel loro gergo, diciamo così, un po' ludico, Fellini Rota, questo brano loro lo chiamavano I Cinesi, nel loro gergo, perché è pentatonico all'inizio, rinvia ad una Roma sommersa, eterna, per così dire latente, che è come il rimosso sotterraneo di un film che invece riguarda assolutamente soltanto il 1958-59.
Stiamo parlando assieme al musicologo Emilio Sala, che ci spiegherà ora che cosa ha reso così popolare la musica di Rota e, in questo caso, che cosa Fellini voleva, che cosa ha interpretato, come è riuscito Rota a capire i desideri del regista in modo così efficace.
Qui si torna alla questione del binomio di questa coppia artistica, che veramente andrebbe approfondite in un modo che i tempi non mi consentono di fare. Una coppia simbiotica per certi versi, ma paradossale, ossimorica, perché Fellini è un omone estroverso, peraltro con una voce sottile, è un po' come Staglio, e invece Nino Rota è un omino introverso,
Tiro,
lunare, ma esatto, con un vocione che sarebbe quello di Fellini, secondo la stazza. Ma questo binomio corrisponde poi sul piano del modus operandi artistico ad una relazione, diciamo così, che comprende anche degli aspetti conflittuali, anche se ludico conflittuali. Uno di questi era tipicissimo, direi che non ha mai smesso di essere un ritornello del loro rapporto, è particolarmente interessante. Anche per capire la poetica di Fellini, di Rota e del loro terzo personaggio. Cioè Fellini metteva sul set delle musiche che nel gergo attuale sarebbero le temp tracks, che allora si chiamavano motivi guida, ma è molto interessante questo termine, che poi rimanevano nel premontato. Nel caso di questo specifico brano che diventerà, così come i titoli di testa e i temi e le reminiscenze di cui abbiamo parlato prima, sono tutti i temi che rinviano alla Roma eterna, chiamiamola così, o la Roma antica, questo è poi il tema della Roma frivola moderna contemporanea. Fellini aveva usato sul set per questo tema una musica preesistente che è una versione, diciamo, swingata. Sappiamo anche qual è il disco che aveva usato, ma adesso
diciamolo.
Non abbiamo. È Iula De Palma. È la versione cantata da Iula De Palma. Se uno l'ascolta, c'è anche su YouTube, lo dico per gli aficionados, è difficile trovarla, ma c'è, vedrà quale sottotesto illuminante per la riscrittura di Nino Rota è questa versione. Ebbene, aveva usato Fellini appunto la Moritat, la celeberrima Moritat von Mackie-Messer, composta da Kurt Weill, ma nella versione tipica fine anni 50, quella di Iula De Palma. Questo perché uno si potrebbe stupire che Fellini abbia usato un brano degli anni 20 per connotare la Roma contemporanea o l'atmosfera contemporanea, ma bisogna ricordare che anche sull'onda della versione di Strehler alla Scala, ma è della versione di Broadway, alla fine degli anni 50 questo brano, Louis Armstrong, tutti lo cantavano e lo riarrangiavano ed era un po', come dire, un segno, un connotato del paesaggio sonoro fine anni 50. Ma naturalmente poi, non avendo potuto ottenere i diritti, questa è la ragione, diciamo, ufficiale, ma ripeto, c'è una simbiotica relazione conflittuale tra Fellini e Rota, perché Fellini voleva, giocavano così, Fellini voleva sempre conservare il pezzo, diciamo così, il motivo guida, chiamiamolo, che aveva usato sul set, e Rota fingeva di concederglielo per poi sostituirlo all'ultimo minuto facendo qualcosa che era più vera del vero, quindi che Fellini stesso riconosceva più esattamente quello che avrebbe voluto con quel brano che aveva scelto. E quindi noi abbiamo nel tema della dolce vita moderna, come l'abbiamo chiamato, una riscrittura calco, un pastiche del brano ovviamente di Kurt Weill, arrangiato da Iula De Palma. Naturalmente questo c'è la testimonianza perché Francesco Lombardi nel suo libro, che raccoglie tutta un po' una storia fatta di documenti della carriera artistica di Nino Rota, ha anche pubblicato la lettera attraverso la quale l'Universal aveva minacciato Nino Rota di un'azione legale per questo che era considerato un plagio.
Esatto.
Allora qui noi entriamo in quella meravigliosa territorio limbo tra calco e plagio.
Batte mezzanotte, Mackie s'alza e se ne va. Esce solo nella notte, chissà quando ritornerà. È un bandito con i fiocchi e conosce il suo mestiere. Con il lampo dei suoi occhi ipnotizza il mondo intero.
E quindi sulla celebre Moritat di cui abbiamo parlato con Emilio Sala rientriamo in studio e ci occupiamo però adesso di un altro grande capolavoro di Federico Fellini con le musiche di Nerota, e ovvero 8:30. Emilio Sala, riusciamo a condensare questo grande capolavoro ai microfoni di Rete 2?
Sono ancora più terrorizzato di prima, ma La dolce vita e 8:30 formano un dittico in effetti imprescindibile all'interno della parabola artistica e di questa collaborazione tra un regista e un compositore che poi è diventata anch'essa iconica all'interno della storia del cinema e per certi versi anche della storia della musica. Sono i due film di svolta. Così come La dolce vita era tutta schiacciata, perché le musiche, questo è un fatto anche di una certa rilevanza che forse vale la pena di sottolineare, le musiche sia della dolce vita che di 8:30 sono state tra le meno apprezzate dalla critica, in quanto si è sempre avuto la sensazione di un livello di subordinazione alle esigenze filmiche molto alto e quindi la presenza pervasiva, per certi versi anche incontenibile, di musica preesistente, di musica calco, di musica appunto poco originale, rendeva questi due film dal punto di vista musicale un po', diciamo, sottovalutati sul versante critico. Si pensi alle esperienze precedenti della Strada, che ne so, che invece ha una musica molto più, tra virgolette, autonoma, oppure in avanti alla grande emancipazione di Nino Rota da Fellini, come può essere il Casanova, come può essere Prova d'orchestra. Quella è una, diciamo, prospettiva più amata dalla critica, sempre per il presupposto, secondo me, discutibile del valore estetico di una musica per film, maggiore quando la musica è più emancipata dal film. Qui la musica è molto poco emancipata. Nella dolce vita era stracolma l'atmosfera musicale sia del peplum, come abbiamo visto, sia della musica leggera della fine degli anni 50. Nel contesto, ovviamente, invece di 8:30, il paesaggio sonoro del film, altrettanto stracolmo di musica preesistente, è da terme di lusso che hanno un'orchestra, un'orchestrina ovviamente, che continua a eseguire musica a popurrì, quindi ci abbiamo dentro Cacciatorian, Tchaikovsky, Chopin, Wagner. Si inizia con un brano che diventerà poi anche quello un'icona sonora del film, cioè La cavalcata delle Valchirie. E questa modalità, diciamo così, di relazionarsi con la musica preesistente o comunque con topoi musicali molto forti fa di queste partiture una vera e propria sfida compositiva. Quell'effetto di déjà entendu che abbiamo considerato come un apporto fondamentale all'interno dell'esperienza anche d'ascolto, non soltanto delle pratiche compositive della musica di Nino Rota, trova in questi due film, per le ragioni anche, diciamo, del contesto situazionale ma narrativo e drammaturgico di cui abbiamo appena detto, un luogo, diciamo così, di fermento di particolare rilevanza e esemplare. Ecco, i due temi fondamentali, se possiamo, spesso il paesaggio sonoro dei film messi in musica da Nino Rota in questo periodo sono bitematici, cioè sono bipolari, hanno due centri gravitazionali. Sono sicuramente uno la passerella, ovviamente, che poi fa da main theme del film e che ritroveremo alla fine come conclusione, apertura, perché la passerella dà l'idea di una ovviamente fine, ma nella narrazione film, quello sarebbe l'inizio, e che è già un tema anche quello chiaramente presupponente un feticcio di musicale di Fellini, cioè l'entrata dei gladiatori di Fucci, e questa è la passerella. Il secondo tema, che per certi versi fa da polarità opposta, è il tema del sogno, e che nell'LP, nel titolo diciamo così popolare, è Ricordi d'infanzia. Ricordi d'infanzia è il tema della regressione onirica o oniroide. La prima volta serve in un arrangiamento tutto mortuario, funebre, ad accompagnare la scena del cimitero con il padre, con i genitori, e così via, fino ad arrivare a Sanisimasa, eccetera, eccetera.
Sulla musica del sogno da 8:30 di Federico Fellini, sulle musiche di Nino Rota, rientriamo in studio. Stiamo parlando della Dolce Vita e di 8:30 con Emilio Sala. Parliamo dell'improvvisazione e del modo appunto di comporre di Nino Rota. Qui possiamo riportare una citazione di Fellini che ci chiarisce un po' il modus operandi di cui stiamo parlando. Una intervista, tra l'altro, fatta a Fellini proprio dalla televisione della Svizzera italiana, dalla nostra televisione, il 26 novembre del 1974. C'è sempre questa leggenda dell'improvvisazione, che è una sciocchezza. Realizzare un'immagine è un'operazione di alta precisione e matematica. La materializzazione di qualcosa che sta soltanto nella fantasia ha bisogno di una organizzazione psicologica e di una preparazione, di una precisione scientifica. Quindi vado preparatissimo in un certo senso. Non è soltanto la preparazione nei dettagli di tipo logistico, tattico, di tipo organizzativo. La preparazione vera, quella più importante, è proprio un'operazione di disponibilità, cioè una spugna che si deve rendere pronta a ricevere attraverso tutti i forellini questa cosa impalpabile, di difficile identificazione e misteriosa, che è proprio la fantasia. Emilio Sala.
Beh, questa citazione ci riporta ancora una volta alla modalità attraverso le quale la coppia artistica di cui abbiamo cercato di parlare funziona. Questa spugna, questo oggetto appunto assorbente, è una spugna che ha molto a che vedere con la matematica, come lo stesso Fellini. E pur essendo, diciamo così, particolarmente inviso a Fellini il termine improvvisazione, contiene moltissimi elementi improvvisatori. Naturalmente è una improvvisazione sui generis. Direi che un modo per cercare di spiegarla al pubblico radiofonico potrebbe essere quello di mettere in evidenza il più possibile il flusso. La concezione musicale di Rota, così come quella filmica, cinematografica di Fellini, è fondata sull'idea dell'opus continuum. Non a caso si sottolinea così spesso che Fellini, e la stessa cosa varrebbe per Rota, fanno sempre le stesse cose. Perché questo però, diciamo così, coglie a mo' di sintomo qualcosa che non è ben spiegato, cioè questo flusso continuo, appunto, non è un flusso teleologico che parte da un punto dialetticamente per arrivare a un altro, ma è un flusso fatto di momenti singoli che si giustappongono con una logica che non è teleologica. E quindi questi momenti assumono una dipendenza particolare da ciò che precede e ciò che segue, ma sono anche assolutamente e sempre ed eternamente autonomi. Questo è il punto. Allora, se noi ragioniamo in questo modo, capiamo meglio il continuo riemergere, sia dal punto di vista visivo, per esempio, iconico, sia dal punto di vista di materiali che sono sempre gli stessi ma sono sempre diversi e che quindi ci procurano quegli effetti di riconoscimento e smarrimento nello stesso tempo. Questo è l'effetto che procura la musica di Nino Rota, così come dal punto di vista tematico e visivo il cinema di Federico Fellini. Ancora una volta abbiamo in questa tendenza che abbiamo chiamato improvvisatoria, ma matematicamente improvvisatorio, questo abbandonarsi a un flusso che ha una sua logica, che non è teleologica, una delle chiavi stesse delle poetiche rispettive e della poetica del metapersonaggio che li comprende entrambi.
Il metapersonaggio, spieghiamo ai nostri ascoltatori, stiamo parlando quasi come se fosse una terza persona che si unisce a Nino Rota e a Federico Fellini nella creazione artistica, giusto Emilio Sala?
Esatto, è la coppia artistica, Fellini-Rota non è uguale alla somma dei due, implica un terzo personaggio, quello che avevo chiamato metapersonaggio.
E il nostro pubblico in questo caso sarà il nostro metapersonaggio. Io ringrazio molto Emilio Sala per essere stato qui con noi oggi in questa terza puntata dedicata al binomio magico Federico Fellini-Nino Rota. Chiudiamo con il valzer Fantasia, ovvero Concerto Soirée, e a presto risentirci domani per un altro episodio su questa trasmissione.
Thank you.